Nuovamente benvenuti a tutti e accendiamo, come si dice in linguaggio televisivo, un podcast sulla ottimizzazione della terapia con il beta bloccante nel paziente ad alto rischio con scompenso cardiaco cronico. Ricordo come prima immagine mentale che quando noi parliamo di beta bloccante nel contesto dello scompenso cardiaco, noi parliamo di un farmaco irrinunciabile. Parliamo di un farmaco irrinunciabile che va prescritto con sistematicità nel paziente con scompenso cardiaco cronico, nelle linee guida ormai non più recentissime, ma anche nelle linee guida recentissime, quali quelle presentate pochissimi giorni or sono, nel simposio dell'Associazione sullo scompenso cardiaco, l'HFA, che ha ribadito ancora una volta come ancora nel 2021 il beta blocco sia mandatorio nel paziente affetto da scompenso cardiaco. Quindi ci troviamo di fronte a una certezza: non è solamente cardiopatia ischemica, non è solamente ipertensione arteriosa, è particolarmente terapia dello scompenso cardiaco. In questo contesto credo però che si debba fare qualche semplice precisazione che sicuramente non sfugge né a voi né ai colleghi internisti, geriatri, cardiologi. Vale a dire che quando diciamo beta bloccante è come se noi dicessimo mare, ci sono insenature, golfi, colori differenti. E i beta bloccanti differiscono in particolare per tipologia relativamente alla presenza di un'attività simpaticomimetrica intrinseca oppure no, e differiscono per la beta 1 selettività. Ad esempio, molto beta 1 selettivi possono essere beta bloccanti come il bisoprololo, possono essere beta bloccanti di altra natura, magari di ultimissima generazione, che possono avere o non avere una loro attività simpaticomimetrica intrinseca. Ad esempio, la beta 1 selettività è presente per nebivololo, bisoprololo, è presente per beta bloccanti che si usano meno. L'attività simpaticomimetica intrinseca può essere più presente, ad esempio, per il nebivololo e meno presente per il bisoprololo. Questo può essere considerato un vantaggio perché non avere un'attività simpaticomimetica intrinseca permette un miglior governo della frequenza cardiaca o averla, ma sicuramente più moderata. Poi vi è la trialistica che rende i beta bloccanti dissimili uno dall'altra, perché solo alcuni sono stati oggetto di studi nel contesto dello scompenso cardiaco. Sicuramente quello che ha più studi di tutti, tutta la varia rappresentazione negli studi CIBIS è il bisoprololo. Abbiamo anche dati nel MERIT con il metoprololo, abbiamo uno studio fatto nell'anziano, che è l'unico di tutti gli studi sui beta bloccanti in cui siano stati reclutati anche pazienti con frazione di iniezione conservata per una peculiarità del disegno dello studio, che è lo studio Seniors, e poi abbiamo gli studi, lo studio Copernicus fatto con il carvedilolo. Quindi sono pochi, non solo vi sono differenze di beta 1 selettività e attività simpaticomimetica intrinseca, ma vi sono anche differenze che sono relate al fatto che non tutti i beta bloccanti sono stati testati nel contesto della trialistica clinica che riguarda la scienza dei cosiddetti megatrial. Abbiamo detto quindi che dati li abbiamo per bisoprololo, altamente beta 1 selettivo, scarsa attività simpaticomimetica intrinseca, per nebivololo, anche qui beta 1 selettività, ma anche attività simpaticomimetica intrinseca, sia pur debole, poi metoprololo e carvedilolo. Quindi sono questi i quattro beta bloccanti. In questo contesto, venendo io dal pianeta della medicina interna. Che cosa ci dicono tanti studi, anche italiani? Pensate allo studio Temistocle, pensate allo studio Confine, tutti studi fatti dalla medicina interna in ambito cardiologico. Che cosa ci dicono? Che il paziente con scompenso cardiaco ha sempre altre malattie. È raro che sia affetto solo da scompenso cardiaco, e questo non solo in ragione della età. Il paziente con scompenso può avere carenza marziale, può avere una neoplasia, può avere il diabete mellito, può avere la broncopneumopatia cronica ostruttiva, spesso sottodiagnosticata in ragione della preponderanza della componente scompenso cardiaco. Ma quello che è molto rilevante è che il paziente con comorbosità spesso viene indagato meno, si ricorre meno alle procedure in questo paziente, si è meno aggressivi e ci si occupa quindi involontariamente meno dell'ottimizzazione della sua prognosi. Uno splendido studio è uscito proprio un anno or sono e testimonia in pieno questo. Ci dice come la prognosi, la possibilità di veder peggiorare il proprio scompenso, di vedere il paziente morire sia per declino della frazione di iniezione, sia per tutte le cause, sia per morte improvvisa, è determinato in maniera estremamente potente dal numero di comorbosità presenti nel paziente. E quindi gli autori, ricordo in particolare, ne valutarono 4, i pazienti che hanno più di 3, più di 4 comorbosità sono quelli candidati a morire, a veder peggiorare il loro scompenso, a poter morire di morte improvvisa, ma cosa che è particolarmente importante anche a ricevere un minor numero di farmaci, a ricevere un maggior numero di farmaci per le condizioni che sono coeve allo scompenso cardiaco, quindi minore attenzione allo scompenso, ma presenza comunque di una bagaglio di farmaci consistenti, uso di dosi minore, minor ricorso alle procedure. E la cosa estremamente rilevante di quello studio che vi citavo, davvero uno studio epidemiologico di grandissimo rilievo, è che quello che si vedeva con estrema chiarezza in quello studio, come la prognosi fosse determinata, è vero, dalle comorbosità, ma dal dosaggio di beta bloccante. Nel caso specifico gli autori hanno investigato il beta bloccante bisoprololo che i clinici prescrivevano al loro paziente. Quando il dosaggio era superiore o uguale a 7,5 mg al giorno, la prognosi era migliorata in maniera significativa rispetto a chi riceveva dosaggi inferiori e ovviamente in maniera drammatica rispetto a chi il beta bloccante spesso a torto non lo riceveva affatto. E questo era vero per qualunque delle comorbosità analizzate dai ricercatori, e dato di particolare rilievo era vero tanto per la mortalità totale quanto per la progressione dello scompenso cardiaco quanto per la morte improvvisa. Quindi la prescrizione del beta bloccante, che tendiamo a risparmiare al paziente complesso con comorbosità, non va invece risparmiata. La riduzione della dose che spesso adottiamo per eccesso di prudenza nel paziente con scompenso cardiaco e comorbosità, ove possibile, va invece evitata, perché è verosimile, dimostrato, quindi vero, si passa dal verosimile al vero, che un dosaggio di bisoprololo prossimo alla dose massimale di 10 mg ottimizza la possibilità di non morire di morte improvvisa, di non veder progredire nel breve medio periodo il proprio scompenso cardiaco e di non morire per qualunque causa. In questo contesto è mirabile la dimostrazione che gli autori portano per la morte improvvisa, purtroppo comune nel paziente con scompenso cardiaco e frazione di iniezione ridotta. Ebbene, si vede con estrema chiarezza come avere a bordo della propria terapia il bisoprololo ad un dosaggio congruo è combinato ad una marcatissima riduzione della morte improvvisa rispetto a chi ha a bordo il bisoprololo magari gli stessi dosaggi o più spesso dosaggi inferiori, ma a un numero inferiore di comorbosità. Che cosa vuol dire questo? Che il parametro morte improvvisa, così come gli altri, ma particolarmente la morte improvvisa, se il dosaggio di bisoprololo è congruo, anche, anzi soprattutto, se il paziente ha comorbosità, vede il successo della terapia con beta bloccanti. Quindi il beta bloccante sicuramente va titolato, ma certamente non dobbiamo dimenticare di farla, questa titolazione, e la complessità del paziente non può essere un deterrente. Cautela sì, ma arresto completo della titolazione assolutamente no. In questo contesto poi vorrei ricordare una cosa, che il dramma è nel caso dell'uso del dosaggio congruo del beta bloccante nello scompenso cardiaco, ma in quello stesso studio si vedeva che anche altri farmaci erano ipoutilizzati nel paziente reso più fragile dalla complessità. Ad esempio anche gli ACE inibitori erano usati a dosaggi spesso non completamente congrui. Ora possiamo immaginare che a volte questo fosse forzato dalle comorbosità, ad esempio dalla presenza di ipotensione, ma magari alle volte era relato al timore di poter indurre eventi avversi, e questo implicava l'uso, anche nel caso dell'ACE inibizione, di un dosaggio non congruo, un netto deterioramento della prognosi. Quindi il beta bloccante nel paziente con scompenso cardiaco complesso va utilizzato, e il dosaggio anche nel caso di una particolare complessità, di un altissimo rischio legato alle comorbosità, va sempre, ove possibile, portato verso il cosiddetto dosaggio massimo tollerato. Due punti vorrei citare in ultimo, in particolare, prima di concludere questa mia conversazione con voi. Ci sono taluni aspetti della terapia con beta bloccanti che sono considerati ancora in maniera completamente erronea. Il primo è che esistano delle interazioni negative fra beta bloccante e diabete mellito. Sicuramente il beta blocco può avere un certo ruolo diabetogenico, ma nulla vieta, anzi invita all'uso del beta bloccante nel caso del diabete mellito. Non è affatto una controindicazione. La broncopneumopatia cronica ostruttiva, solo l'asma grave è una controindicazione assoluta. Qualunque altra patologia respiratoria può vedere l'uso del beta bloccante, certo con la congrua titolazione della dose. E poi vi è l'aspetto relato alla vasculopatia periferica. Viviamo un antico retaggio quando si riteneva che i beta bloccanti, che peraltro non erano beta 1 selettivi come quelli che diedero adito a questa osservazione, non siano indicati nel paziente con vasculopatia periferica. È vero il perfetto contrario. Vi presentavo prima uno studio che è del tutto recente nel paziente con scompenso cardiaco e complessità, per così dire, internistica, perché è broncopneumopatico, ha il diabete, ha tutto quello che volete voi, ma vi sono dati anche nel paziente vasculopatico, in particolare uno studio molto elegante, a tutti noto, condotto nel paziente con vasculopatia degli arti inferiori, che veniva trattato con il beta bloccante, beta 1 selettivo, bisoprololo, oppure non riceveva questo farmaco, ed era evidente il miglioramento prognostico, ed era evidente il miglioramento prognostico anche per gli eventi che noi clinici chiamiamo in modo un po' poco elegante di gamba. Quindi il beta bloccante, beta 1 selettivo, non è controindicato, lo dico da modesto internista, nel paziente che ha vasculopatia periferica, né quando intendiamo i tronchi sopraortici, né soprattutto quando intendiamo le arterie degli arti inferiori. Quindi come possiamo concludere questa mia breve conversazione con voi? Che il paziente con scompenso cardiaco è sicuramente un paziente cardiologico, quindi chiaramente parliamo di una patologia cardiaca che spesso, sempre, si inserisce in un contesto di comorbosità che sono squisitamente internistiche, dal diabete alla broncopneumopatia cronica, alla presenza di problematiche reumatologiche, a quello che volete voi. La complessità per sé deteriora in modo tragico la possibilità di vivere del paziente con scompenso cardiaco e frazione di iniezione ridotta, e l'uso del beta bloccante è una salvaguardia, particolarmente nel paziente complesso, che come vi dicevo in precedenza, purtroppo però viene ipotrattato, addirittura non trattato con il beta bloccante. Quindi, concludo, il beta bloccante beta 1 selettivo, soprattutto quando utilizzato a dosaggio congruo, ricordate lo studio che citavo con il bisoprololo utilizzato a dosaggi uguali o superiori a 7,5 mg al giorno, è una salvaguardia ed è più che indicato, non solo a una locale indicazione, ha una totale indicazione nel paziente con scompenso reso complesso dalla presenza di broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete mellito, insufficienza renale cronica e tutte le altre patologie concomitanti. Ho citato la broncopneumopatia cronica, permettetemi di aggiungere anche il diabete mellito e la vasculopatia periferica, in cui vi è un'indicazione e un vantaggio dimostrato dall'evidenza.